La Rosa dei Venti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
E dopo uno stop di una settimana in concomitanza con le feste pasquali, torna La Rosa dei Venti. Un saluto a tutti da Stefano Galli, ben ritrovati. E allora anche questa settimana ci occupiamo di vicende nazionali. Il titolo della puntata è il seguente: Conte sì o Conte no? Questo non vuole essere un referendum pro o contro il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri. Al massimo un'indagine che attraverso i nostri opinionisti possa fornirci eventualmente il quadro della situazione attuale. Da tempo gli avversari politici di Conte gli contestano l'uso disinvolto delle conferenze stampa per provvedimenti adottati in questo periodo di emergenza, in quanto, dicono loro, strumenti di propaganda. Come non bastasse questa situazione, prima della Pasqua il Presidente del Consiglio ha fatto irruzione nelle case degli italiani attorno alle ore 20 con un'altra conferenza stampa dove indicava le date della proroga delle restrizioni, fin qui tutto nella norma, ma dove anche non risparmiava critiche alle opposizioni per le menzogne, queste sono parole sue, attorno l'uso del MES, lasciando intravedere anche un po' di insofferenza. Le opposizioni sono insorte, ma con loro anche qualche pezzo della maggioranza. E ecco le domande. Il Presidente del Consiglio ha esagerato, secondo voi, nell'uso delle conferenze stampa per attaccare anche le opposizioni? E al contrario, invece, credete che il professor Conte abbia fatto bene a segnalare che l'adozione del MES risale al 2011-2012? Sentiamo cosa ci ha risposto per primo Massimo Biagioni.
Beh, nel mondo di oggi la questione dell'immagine, si sa, è fondamentale. E il governo, in particolare il Presidente del Consiglio, via via si è fatto coraggio e sta usando la comunicazione in maniera a 360 gradi. Certamente, diciamo che soprattutto all'inizio si è fatto una molta confusione e abbiamo dato una serie di messaggi sbagliati. A scuola, per esempio, fu deciso la sera alle 7:30 di chiuderla, lasciando in difficoltà le famiglie. Abbiamo presentato testi salvo intese e illustrato norme che non erano state ancora pubblicate. Ricordo che prima si pubblicavano sulla Gazzetta, poi i Presidenti del Consiglio convocavano la conferenza stampa. Oppure il famoso assalto ai treni, quando cioè far trapelare le notizie tanto per andare sui lanci delle agenzie, non so chi è l'ideatore, ma sicuramente è uno sbaglio terribile per chi è il Presidente del Consiglio dei Ministri in un momento di gravità di questo tipo. C'è stato uno strappo istituzionale, non c'è dubbio. Già di per sé l'uso frequente dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che abbiamo imparato recentemente a capire che esistevano come possibilità, di fatto esautora il Parlamento e lo rende irrilevante. L'attacco è sbagliato perché dalle critiche dei leader dell'opposizione di partito devono rispondere i leader della maggioranza. Chi vive di immagine in questo momento è fuori gioco, a maggior ragione l'opposizione. Se poi pensiamo a un'opposizione che certamente non è adeguata a un livello di iniziativa e di capacità politica, è chiaro che quelle si vengano definite menzogne, o che sono le critiche, vengano portate fino al parossismo. E Conte naturalmente ha fatto bene a giustificare e a spiegare la questione del MES. Ha fatto male, anche se è comprensibile lo sfogo, ma è non corretto, perché probabilmente si sente solo e ha una maggioranza abbastanza imbarazzante per una larga parte e non si sente adeguatamente difeso. Questo direbbe che ognuno riprendesse le proprie caratteristiche specifiche del proprio ruolo e fare quello. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'unità gestionale, i leader dei partiti fanno la politica e devono spingere certe decisioni oppure criticarle.
Grazie a Massimo Biagioni, ed ora ascoltiamo invece la risposta di Paolo Bartolozzi.
Ma la gestione del governo, in modo particolare del Presidente del Consiglio Conte, su questa vicenda sarà analizzata probabilmente quando si uscirà dall'emergenza, e forse è anche giusto, però non può sfuggire alcune considerazioni che dobbiamo fare. Innanzitutto il fatto che il governo, perché non ci dimentichiamo che in caso di pandemia o di epidemia come appunto questa situazione del coronavirus, il governo ha fatto un decreto e si è assunto la gestione dell'emergenza, tra l'altro prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Quindi è il governo che su questa questione, al di là coordinamento con le regioni, doveva gestire questa grave situazione. Ora, di fronte a questa competenza, la gestione del governo è apparsa incerta, è apparsa non organizzata, è apparsa non incidente e soprattutto ha preso un indirizzo di conflittualità con le regioni. Questo mi sembra un dato oggettivo. Basta ricordare che qui si sprecavano i comunicati stampa del Ministero della Salute, del governo, che diceva avevamo preso tutte le precauzioni, eravamo più organizzati, quelli più attrezzati. Poi abbiamo dovuto constatare che quando è scoppiata l'emergenza ed è esploso con la sua virulenza il virus, l'Italia era impreparata, mancavano tamponi, mancavano dispositivi medici per gli infermieri e per i medici, mancavano tutti gli occhialini, i guanti, cioè le cose basilari. E poi abbiamo visto che i diversi pronto soccorso non erano organizzati per affrontare questa gravissima emergenza. Poi è stato detto anche la gestione dell'OMS è stata una gestione incerta, prima è stato detto che le mascherine non servivano, ora invece si dice che le mascherine sono essenziali. Credo che, come dire, ci sia stato un pressappochismo nella gestione del governo che, ripeto, per i poteri attribuiti dalla Costituzione in caso di pandemia è l'organo preposto a prendere tutte le decisioni, ovviamente in coordinamento e in rapporto con le regioni che hanno la competenza sanitaria. Quindi abbiamo visto questo elemento di impreparazione e di non essere organizzato per gestire un'eventuale situazione come quella che si è determinata. Contestualmente abbiamo visto che sono stati presi 4 decreti nel giro di pochi giorni e anche questo dimostra la fase confusa nella gestione di questa vicenda. Abbiamo visto che in un primo momento è stato annunciato un decreto il sabato e fino alla domenica sera non è stato esplicitato, non è stato approvato, dando tempo a tutte le persone che dal nord volevano rientrare al sud o nelle regioni del centro, l'hanno potuto fare perché il decreto non era in vigore nonostante era stato annunciato 24 ore prima. Questo dimostra l'impreparazione, la non chiarezza, la confusione col quale si è affrontato questa questione, creando fra l'altro notevoli problemi in quelle regioni dove il virus ancora non si era manifestato o si era manifestato in modo poco significativo, mettendo quindi a rischio tutta l'Italia che ci fosse un contagio generale in tutto il paese. A questa situazione si deve aggiungere il fatto che il Presidente del Consiglio prima di Pasqua ha utilizzato una conferenza stampa istituzionale, tra l'altro mandata in tutte le reti, per attaccare l'opposizione che fa il suo mestiere, cioè critica alcune scelte o alcune ipotesi di scelte che non condivide, facendo addirittura nome e cognome. Non si è mai visto nella storia della Repubblica una cosa come questa, cioè una scorrettezza istituzionale e democratica senza possibilità di replica, e fra l'altro dicendo delle falsità, perché quello che è chiaro, né la Lega né tantomeno la Meloni avevano votato per l'istituzione del MES, anche se qui voglio specificare che questa polemica sul MES mi sembra un po' fuori luogo, perché se quei soldi già versati nel MES vengono utilizzati senza condizione, non vedo perché l'Italia non dovrebbe usufruirne, soprattutto se questi fondi sono destinati a rafforzare i sistemi sanitari per affrontare gli effetti di questa pandemia. Quindi mi sembra una discussione anche qui molto utile, si discute su tutti i ipotesi, vedremo alla fine che cosa sarà deciso, anche perché io sono convinto che l'Europa, nonostante le diversità di opinione di alcuni paesi del nord come l'Olanda, che credo insomma farebbe meglio a tenere posizioni più coerenti e più serie rispetto a quelle che tiene, dovranno poi prendere atto delle implicazioni economiche che questa pandemia comporta e quindi fare tutto quello che c'è bisogno di fare, e cioè distribuire soldi agli stati, costruendo un indebitamento comunitario per far sì che questi paesi possano riprendere, possano ritornare a svilupparsi e a crescere, e quindi poi con il tempo, con lungo tempo, a ripagare questi prestiti che l'Europa dovrebbe mettere a disposizione, e lo farà. Ora poi se saranno Eurobond, ma sarà un fondo apposito, questo si vedrà. Ci sono tanti meccanismi che l'Europa può utilizzare per finanziare gli stati che ne hanno bisogno in una situazione come questa. Ma detto questo, io ritorno sul fatto che il governo che ha ben nominato tre commissari sta navigando nel buio, non si capisce. Anche questo fatto che non viene stabilita una data definitiva di riapertura crea una situazione di sfiducia nei cittadini che già sono da 40 giorni chiusi in casa e hanno bisogno di sapere quando il paese può ripartire. L'hanno fatto tutti i paesi, l'ha fatto la Germania, l'ha fatto la Francia, la Spagna stessa, che sta in una situazione peggiore della nostra, come la Svizzera, come la Danimarca, come tanti altri paesi europei. E l'Italia continua a non programmare, a non dire quando si riaprirà e si potrà ripartire. Credo che questo sia un fatto estremamente negativo e che credo che evidentemente deve essere in qualche maniera terminato questo atteggiamento. Io credo che Conte, nonostante la difficoltà, non sia preparato, non sia affidabile per gestire una situazione nuova che questo evento comporta per il nostro paese, tantomeno la maggioranza di governo, che mi sembra divisa, che mi sembra preparata, che evidentemente non è all'altezza di questa situazione. Quindi io credo che ci vuole un nuovo governo con un Presidente del Consiglio autorevole, credibile sul piano internazionale, che possa rilanciare e far ripartire il nostro paese, che finita l'emergenza si troverà in una situazione molto molto difficile, una situazione che può essere comparata solamente a quella del subito dopo guerra.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Il microfono ora passa invece nelle mani di Michele Ventura.
Non so se Conte ha esagerato nell'attaccare le opposizioni. Quello che so è che da giorni il Presidente del Consiglio era sottoposto a un attacco massiccio da parte di Salvini, della Meloni, che lo accusavano di ogni misfatto, e soprattutto nell'approccio con le istituzioni europee. Il punto reale della situazione italiana è che tutti tendono a invadere vari campi di iniziativa e le competenze e le responsabilità sembrano svanire. Governatori si dovrebbero preoccupare, sulla base delle loro competenze, del funzionamento della sanità e di come robustire il sistema sanitario di fronte a un fatto che ha portato in primo piano la necessità di un ripensamento anche profondo. Le forze economiche di rappresentanza dovrebbero essere coese nel sostenere una linea di ripartenza dell'economia in equilibrio, ovviamente, con le garanzie assolute che devono essere date alla salute di tutti i cittadini italiani. E invece anche qui ci troviamo di fronte al fatto che sembra di assistere più a un gioco propagandistico che a un'effettiva azione di assunzione di responsabilità. Il neo presidente di Confindustria, non ancora ufficialmente eletto, la prima cosa che si è posto è stata quella di un attacco generico alla politica, senza riflettere su quelli che saranno anche per gli industriali e gli imprenditori nel prossimo futuro compiti nuovi per avere uno sviluppo che non potrà continuare ad essere quello che abbiamo conosciuto sinora. Il richiamo dovrebbe essere volto alla responsabilità di tutti.
Grazie anche a Michele Ventura. Vi ricordo che state ascoltando La Rosa dei Venti, il programma di approfondimento di Radio Sieve. Ci occupiamo se Conte sta facendo bene o meno bene il suo lavoro attraverso alcuni strumenti come le conferenze stampa, e allora sentiamo cosa ci ha risposto in proposito Giuseppe Matulli.
Non c'è dubbio che le giustificazioni che stanno dalla parte di Conte rispetto agli atteggiamenti della Lega e di Fratelli d'Italia siano enormi, tantissime. Ormai non c'è momento, non c'è occasione che non vengano fuori slogan che possono essere, che sono stati in questo mese, tutto il contrario di tutto, le battute perché non si chiudeva, le battute perché si chiudeva, le battute perché bisognava aprire subito, le battute perché bisognava invece non aprire subito. Si sono susseguite con una velocità e una disinvoltura che è sconcertante. Io non so se è frutto dell'età eccetera, ormai queste battute sono soltanto stucchevoli, cioè non mi interessa, e stanno dimostrando in modo spaventoso che l'importante da parte di purtroppo di molti politici è trovare la battuta da scrivere sul Twitter e non il ragionamento su cui far riflettere e raccogliere il consenso. Non è quello di guardare avanti, ma di guardare all'oggi. Non è quello di sapere cosa costruire per il prossimo futuro, ma di fare la battuta che fa ridere magari, oppure fa indignare e quindi ti porta dei consensi. Ora, il Presidente del Consiglio sta dimostrando una cosa che nessuno gli attribuiva, perché una persona che viene dall'università, che non ha mai fatto politica eccetera, ha dimostrato di avere una capacità di tenuta che non era assolutamente facile in un momento di grande difficoltà come questo, in cui fra l'altro dover mettere insieme, essendo stato espresso fra l'altro da una forza che ha i suoi pallini, che sono pallini, per cui alcune cose le hanno dette i 5 Stelle, quindi non si può tornare indietro, perché sennò quindi un sacco di inconvenienti nella gestione del governo nascono da queste prese di posizione incredibili, rispetto alle quali il Partito Democratico, devo dire, si comporta anche abbastanza bene, con senso di responsabilità. Magari difetta anche il Partito Democratico di una capacità di lungimiranza che faccia ragionare di qui al superamento del coronavirus, al dopo, eccetera, ma questo è un altro discorso. Ora, nella conferenza stampa in cui Conte ha tirato fuori le accuse specifiche nei confronti di Salvini e della Meloni. Secondo me il suo difetto, se volete non poi trascendentale, ma il suo difetto è stato di scendere al loro livello. E cioè un Presidente del Consiglio che avesse fatto il suo discorso senza mai nominare né Salvini né la Meloni, avrebbe avuto mille possibilità in altre occasioni, magari in Parlamento, ma non in una conferenza stampa in cui c'era solo lui, scendere a quel livello. Insomma, se noi guardiamo, è vero che il ruolo del Presidente della Repubblica è completamente diverso, ma alla capacità di incidenza di Mattarella e al suo non scendere, non poter scendere, ma proprio perché non può scendere nella polemica politica, il rimanere così al di sopra gli fa fare politica vera, cioè gli fa fare ragionamenti e non soltanto battute. Per cui se Conte se la risparmiava, questa battuta era meglio. I riferimenti sono poi anche riferimenti storici molto discutibili, perché poi l'approvazione vera l'ha fatto il governo Monti, ma i governi precedenti avevano preparato tutte le trattative, compagnia bella. La discussione è diventata in questi ultimi tempi addirittura ridicola e coinvolge lo stesso Conte, perché poi lui deve tener conto del PD che vuole assolutamente utilizzare i fondi del MES perché sono senza condizioni, e dei 5 Stelle che assolutamente non vogliono quei fondi lì. Forse basterà poi alla fine cambiargli il nome, togliere il MES e mettergli un'altra sigla e le cose andranno a posto, perché le cose, questa discussione non ha più nessuna ragione, capito? Le battute ti dicono ti si danno 37 miliardi con interessi trascurabili predefiniti e senza nessuna condizione, e Matteo Salvini dice si va a prendere i quattrini dallo strozzino. Perché lo strozzino? Non c'è bisogno di dire perché a lui basta solo la battuta. Quell'altra la Meloni che dice è il cavallo della troica, bella battuta, il cavallo della troica, ora bisogna ripeterlo tutti i giorni, il cavallo della troica, perché è una bella battuta. Ma che senso ha se non ci sono le condizioni non c'è nemmeno l'intervento della troica? Ma non può dire è la battuta che è bella e quindi è la battuta che prevale. Ecco, quando si ammazza la politica in questo senso, credo che il problema non sia tanto l'opportunità o l'inopportunità di una battuta del Presidente, ma di cercare di capire. Ci vorrà pure qualcuno che pensa, ragionando di politica, al dopo.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ora ascoltiamo invece Alessandro Scipioni.
Quello di adesso non è il MES originario, è un sistema differenziato che sicuramente tende ad avvantaggiare i paesi cosiddetti virtuosi e colpisce i paesi indebitati come l'Italia. Ma la cosa critica è che si continua a guardare l'Italia non come un paese fondatore dell'Europa, non come un paese geopoliticamente determinante, non come a un paese che ha contribuito a suon di miliardi di euro all'Europa, ma come un inutile carrozzone da soccorrere in maniera da indebitarlo ancora di più, senza un minimo di solidarietà. Un sondaggio ha rivelato come il 50% dei tedeschi sia favorevole ad un finanziamento solidale all'Europa, perché all'Italia, perché si rende conto che l'Europa non ha senso senza l'Italia. Però la cancelliera Merkel continua ad andare avanti su una linea della fermezza e del rigore che continua a favorire solo e esclusivamente i paesi nord europei. Per quanto riguarda Conte, credo che come si sia comportato sulla TV di Stato rilevi chiaramente la sua stessa autorevolezza mancante. È impensabile che un premier vada alla TV di Stato quando chiede coesione nazionale ad attaccare le opposizioni. È un segnale di indebolezza, ma anche di mediocre statura politica. Un premier in questo momento deve richiedere assolutamente il supporto costruttivo delle opposizioni e deve farlo in maniera continua, costante, per cercare di uscire da una crisi che sicuramente dal punto di vista della salute, dal punto di vista del fatto che si perdono tra le 5 e le 600 persone al giorno, bollettini per i quali bisogna tornare indietro di oltre 70 anni e guardare alla seconda guerra mondiale tra la popolazione civile è tragica, ma anche perché per scenari economici potrebbe ipotecare il futuro di due o tre generazioni di italiani. Quindi c'è bisogno del Parlamento. Le Costituzioni mica vengono scritte solo ed esclusivamente per i momenti in cui va tutto bene, anzi, le Costituzioni dimostrano la loro autorevolezza, servono proprio nei momenti di crisi, di difficoltà. Proprio in questo momento c'è bisogno che il Parlamento si riunisca, discuta, trovi soluzioni condivise, e il Premier ha bisogno del Paese dietro se stesso. Quello che è accaduto dà il polso di un'insicurezza ad un Premier che sicuramente trova difficoltà con una componente grillina che è stata sempre fortemente critica con l'Europa, che probabilmente non è convinta dalle situazioni, dalle soluzioni che prospetta Conte. Ma quello che preoccupa seriamente di questa instabilità è che è un'instabilità in un momento critico per il Paese. C'è una maggioranza che non coinvolge l'opposizione da un punto di vista decisionale su situazioni di vitale interesse per il Paese, non di amministrazione corrente, ma di vitale interesse. Non si può pensare di ipotecare il futuro di tutto il popolo italiano se non lo si fa con coerenza.
Grazie anche ad Alessandro Scipioni. Chiude come di consuetudine Eugenio Giani.
Io ritengo che il Presidente del Consiglio si stia muovendo con grande abilità e anche forte autorevolezza in questo momento, quindi ne do una valutazione positiva sia del suo modo di gestire la crisi sia del suo modo di comunicare. Sono convinto che è emerso anche nei confronti degli italiani un senso di sicurezza e di fiducia nella fase, diciamo, uno, quello che è stato il primo momento di gestione dell'emergenza sanitaria da parte di Conte. Ora io ritengo che nella seconda fase, quella della ripresa, egli deve dare più spazio alle autonomie regionali, perché quello che è emerso nella fase dell'emergenza sanitaria è che le realtà sono veramente molto diverse. Una cosa è la Toscana, dove pur nella tragedia, ma non si è arrivati a 500 morti. Una cosa è la Lombardia, dove i morti sono 12.000. Cosa significa questo? Che probabilmente in Lombardia bisognerà rimanere ancora molto cauti nella ripartenza e nel lasciar circolare le persone solo naturalmente a fini di lavoro e a fini mantenimento in azione della nostra filiera nelle singole categorie produttive, mentre in Toscana ci si può permettere di rimandare avanti quello che sono le imprese tessili o conciarie o di tecnologia o di marmo, ovvero quelle categorie e filiere produttive che non rientrano nei servizi essenziali ma che sono importanti e strategici per l'economia della Toscana. Quindi per ora mi sembra che Conte si sia mosso bene, non ritengo che questo metodo di azione debba valere per la fase 2, dove devono venire fuori maggiormente le autonomie delle singole regioni.
Grazie anche a Eugenio Giani. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui. Abbiamo tentato di capire attraverso i nostri opinionisti se il sistema adottato dal professor Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, è giusto oppure no, quello di fare diverse conferenze stampa una dietro l'altra. Qualcuno gli contesta il metodo e allora noi lo abbiamo chiesto ai nostri opinionisti. Un saluto a tutti da Stefano Galli, l'appuntamento alla prossima settimana.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.